Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera e ben ritornati alla vita degli altri, qui è Ruben. Salve, siamo con Marco Carletti.
Salve, buonasera. Saluto a voi dagli ascoltatori.
Ciao Marco. Allora, essendo che appunto Marco Carletti è il segretario generale della filiale CGIL Firenze, ecco, il sindacato che giustamente, come poi dirà meglio lui di me, rappresenta lavoratori del settore del legno, dell'edilizia e affini. Ecco, insomma, quello di cui si voleva parlare e che era impossibile, di cui non era possibile non parlarne, era fare un piccolo spezzone su quello che è successo in Via Mariti, appunto. Perché personalmente penso ci sia poco da aggiungere a ciò che è stato detto, tutte le varie interviste anche che hai già fatto, te Marco. Però appunto, cosa ci puoi dire in generale sull'accaduto, appunto, essendo tu una delle persone più indicate per parlarne, e insomma, poi anche per noi, diciamo, cittadinanza, è stato triste e angosciante vedere quello che è successo e anche l'apprensione nel ricaricare ogni 5 minuti la pagina delle notizie in aggiornamento, sperando che da qualcuno da lì sotto uscisse vivo, insomma. E è stato molto agghiacciante, sono stati giorni terribili di sconforto, di rabbia, di dolore, che personalmente spero di non rivivere più, ecco. Quindi cosa ci puoi dire tu sull'accaduto?
No. Cosa dire? Questa è la fase, anche per quanto mi riguarda, anche del profondo dolore, della profonda costernazione. Da una prima fase di grande rabbia che ti dà l'energia anche per sopportare interviste a Google, consapevoli, insomma, di stare a parlare intorno a una tragedia che, per quanto riguarda, in un giorno solo ha raddoppiato i morti accaduti nei cantieri che io ho seguito nella mia ventennale attività di militanza a tempo pieno in CGIL e in FIL. Quindi questo è il primo pensiero che mi viene. Continua la mia profonda rabbia per quello che è accaduto, ma anche per il silenzio che si ha intorno all'attività quotidiana che noi facciamo come attività sindacale. Perché poi veniamo coinvolti dagli organi stampa, come dico io, un po' di moto dissacratorio che mi viene dalla mia nascita romana, e quindi veniamo coinvolti quando c'è la carne tritata, e però di scarso interesse tutto il lavoro che si fa quotidiano. Oggi per esempio abbiamo conciliato pochi minuti fa il pagamento di stipendi, contributi per quei egiziani che erano saliti sul tetto giovedì scorso, quindi ci è bastato poco più di 2 giorni di lavoro per risolvere una vertenza complicata, complessa, e che si è risolta anche perché abbiamo visto un appaltatore e un committente che si è immediatamente sostituito proprio per evitare che ci siano problemi sui lavoratori. Nel cantiere, cosa dire più di quello che abbiamo raccontato? Quando si spezzetta e si frantuma una fase lavorativa, un'organizzazione, il cantiere tutta protesa a massimizzare i profitti, scaricando i costi sugli ultimi, ecco, succede quello che è successo. Che ricordo, più ci penso e più penso che sia stato una catena lunghissima di omissioni e di errori, sia in termini esecutivi che in termini di rispetto dei tempi normali di lavorazione. Ecco, questo credo che sia la cifra più importante. Sarebbe il caso che quei 5 morti non siano morti inutilmente e che si possa arrivare quanto prima. Io credo che la Fillea abbia dato già la disponibilità piena a un tavolo di confronto per una carta di Firenze sul lavoro che parti dalle cose che abbiamo detto in quei giorni, applicare, equiparare il trattamento dei cantieri, dei lavori privati con quelli dei lavori pubblici, che parta dal protocollo già sottoscritto nel Comune di Roma sul Giubileo, che esclude quell'orrore, quell'abominio che è l'appalto, il subappalto a cascata, che è stato previsto nella modifica apportata al codice degli appalti da questo governo.
Ecco, a tal proposito, proprio oggi Maurizio Landini, il segretario generale della CGIL, è stato a parlare col governo, sempre che si possa dire di parlare, ecco, perché è stato convocato poche ore prima di una decisione che verrà fatta o è stata fatta in queste ore, ecco, quindi di fatto già è stato comunicato.
La cosa, scusami se mi permetto di interromperti, perché la cosa più dolorosa per me è stata la visita del ministro del lavoro, non perché un ministro del lavoro non debba venire a visitare un luogo di lavoro che è macchiato di tutto quel sangue, perché ricordo che non sono 5 morti, sono 5 più 3 feriti gravi, quindi 3 ulteriori, per fortuna mancate, morte sul lavoro, quindi sarebbero stati 8. E che quel ministro è un ministro che non solo si rifiuta di contrattare e discutere con chi rappresenta i lavoratori e quindi con i lavoratori, ma è quel ministro che appena insediato, il primo atto è stato sottoscrivere un protocollo con i consulenti del lavoro, con l'ordine dei consulenti del lavoro, che stabilisce che l'ispettore del lavoro, prima di visitare un'azienda, deve chiamare il consulente, perché è il soggetto che dovrebbe certificare la regolarità dei rapporti di lavoro. Questa cosa è scandalosa, è incredibile solo a pensarla, ma poi se ci aggiungiamo che il presidente di quell'ordine era il marito dell'attuale ministro, voi capite, lo dico agli ascoltatori, in quale baratro siamo. Non è sufficiente, non basta la costernazione, il dolore, la partecipazione, e neanche la rabbia. Adesso c'è bisogno di assoluta freddezza nella testa per reagire. E ha ragione il segretario generale Landini quando dice che non è possibile avere un governo o dei governi che non si confrontano con le persone che rappresentano i lavoratori veri, perché ricordo a me che la CGIL e la UIL insieme rappresentano oltre 7 milioni di lavoratori, e poi magari fanno riunioni pletoriche in cui partecipano i sindacati che rappresentano malappena il cugino e il fratello del cugino.
Esatto, usando un'altra metafora invece di quella del baratro, Landini ha detto giungla del subappalto, però insomma il senso poi letterale è sempre il solito, è veramente una situazione terribile. E appunto, tra il proposito, lo so che sarà la 15ª volta che gli ascoltatori lo sentiranno, però ricordo che i dati del 2023 sono più di 1000 morti sul lavoro, più di 500.000 infortuni sul lavoro e 72.000 malattie professionali. Insomma, sono numeri da guerra, appunto, come anche Landini ha ricordato. E appunto un'altra domanda che ti volevo
che aggiungo io, che le malattie professionali sono fortemente sottostimate, che in Italia si è perso l'abitudine, i lavoratori neanche sanno che è il loro diritto fare la denuncia per malattie professionali laddove ci siano situazioni patologiche che spesso vengono scambiate per una semplice malattia, e non sanno che invece i lavoratori si stanno ammalando tantissimi, come ebbi modo di dire tanto tempo fa in un'iniziativa che organizzai, i lavoratori si stanno logorando per loro, come lavoratori ci stiamo logorando per le aziende, per le imprese, per il loro profitto. E quindi sulle malattie professionali sarebbe il caso veramente che in questo paese avrebbe una grande vertenza nazionale.
Esatto, appunto. Poi la domanda che io volevo fare, e quello che sentiamo anche da questa intervista, è che insomma, dal punto di vista umano, sei anche una persona che l'ha subita molto questa cosa. Cioè, si sente, ci sono anche delle interviste in cui si è visto che sei stato molto emotivamente provato, anche ora lo si continua a sentire. Cos'è che ti ha provocato più rabbia? La dinamica, le condizioni dei lavoratori, che ne so, il mancato rispetto delle leggi, degli inquadramenti? Insomma, cos'è che ti ha fatto più aumentare questa emozione che appunto abbiamo visto un po' tutti, sentiamo anche nelle tue parole di adesso trasmettere ai microfoni, ecco?
La rabbia giornata viene dal fatto che noi della CGIL, noi della Fillea, quando ci alziamo la mattina già stiamo perdendo 10-0 nei confronti dei delinquenti, degli evasori contrattuali, di coloro che violano le norme del fare impresa con responsabilità sociale. Già questo di per sé è una rabbia. E la costernazione è il fatto anche che, alla luce di tutto ciò che è stato prodotto nel diritto del lavoro negli ultimi 15 anni, mi viene sempre il dubbio: potevo fare di più per salvarli? No, non avremmo mai potuto salvarli, ma forse avremmo potuto fare qualcosa di più nel denunciare, nel rivelare cosa sta accadendo in una città ad altissimo tasso civile ed etico, quale è Firenze. Questo ci tengo a specificarlo, perché se a Firenze questa è la situazione, con l'alto livello etico e civile che esprime, immaginate che cosa sta accadendo in altri quadranti di questo paese. Non l'avremmo potuto salvare, ma noi siamo solo 6 in tutta Firenze. E per quanto stiamo dalla mattina alle 8:30, alla sera alle 8, e questi sono orari veri di un funzionario della Fillea, per quanto ho tantissimi amici e compagni che dicono che io massacro i funzionari che lavorano con me, che lavorano in Fillea qui a Firenze, è vero che lavoriamo tanto perché siamo militanti, non siamo lavoratori, non siamo dipendenti. E nonostante questo non basta, e questo mi genera un senso di colpa, un senso di frustrazione, forse, ma durerà poco, perché poi riscatterà in me, in noi, anzi nei funzionari, nei compagni, nei delegati, è già scattata la voglia di fargliela pagare a questo sistema. Io arrivo un po' più in ritardo, forse perché ho qualche pelo bianco in più, però insomma non mi abbatto, come dico io, nessuno mi ammazza.
No, certo. E appunto, ritornando poi a quello che questa mattina ha rilasciato in intervista Landini, per esempio, sta parlando di questa patente a punti per cantieri mobili che il governo appunto dice di voler implementare. Poi appunto non so di preciso se sono già usciti documenti, informazioni.
No, ma non credo che esista un'unica formula.
Insomma, la domanda è qual è la differenza, perché entrambi, sia il governo che la CGIL e la UIL, parlano di patente a punti. Qual è la differenza tra patente, intanto cos'è patente a punti per capirla, e poi cos'è che intende la CGIL insieme alla UIL e cos'è che intende invece il governo, perché poi è facile fraintendersi e sentire il ministro, il sottosegretario di turno che dice noi però la patente a punti l'abbiamo fatta, però ecco, qual è la differenza?
La differenza è che c'è un governo in cui il Presidente del Consiglio, all'inizio di insediamento, come documento politico, come obiettivo politico, è lasceremo fare le aziende. Detto questo, quando si usa un termine, patente a punti, ma non la si riempie di contenuti che sono tecnicismi, che spesso non sono mediatici, nel senso che ogni volta che si entra nel tecnico cala l'attenzione. Allora, un conto è una patente a punti vera, che definisce tempi, modalità, procedure e punti e quando li perdi. Un'azienda che non rispetta un certo tipo di regole perde 5 punti. Faccio un esempio, ne perde 3, ma ha una capienza di quanto? Di 20 punti. Un conto dire io ho fatto una patente a punti in cui le aziende hanno 1000 punti, ogni morto sul lavoro perde un punto. Ho fatto un esempio per spiegarmi. È evidente che sì, è vero che hai fatto una patente a punti, ma che non ha gli effetti. Poi io penso personalmente che oltre alla patente a punti ci sia bisogno di modificare il codice d'appalto cancellando il subappalto a cascata, c'è bisogno assoluto del settimanale di cantiere, c'è bisogno assoluto anche e soprattutto nella prefettura di Firenze, che non lo sta facendo, di attivare il tavolo di monitoraggio dei flussi della manodopera, c'è bisogno di una pletora di c'è bisogno di più personale nei servizi ispettivi, perché non ce ne sono, c'è bisogno di più risorse economiche nei servizi ispettivi, perché non ne hanno, c'è bisogno di norme che non diano l'incarico all'ispettore del lavoro di essere consulente delle aziende, ma di essere ispettore che sanziona laddove ci siano mancanze provocate o dai lavoratori o dalle imprese, questo poco cambia. Oggi abbiamo degli ispettori che non hanno condizioni né economiche né organizzative né legislative né normative per poter fare attività nei luoghi di lavoro, soprattutto a Firenze.
Certo.
Tutto il resto è solo pappa mediatica. Questa è la rabbia mia. Mentre si fa in TV pappa mediatica, c'è la mia gente che ci muore.
No, assolutamente. Grazie di tutto, Marco. Noi abbiamo finito. Se vuoi dire un paio di ultime cose di saluto, insomma, un saluto.
No, un saluto caloroso ai radioascoltatori. E null'altro, insomma, oggi ne abbiamo fatte tante nella giornata di oggi, abbiamo risolto un sacco di problemi a un sacco di lavoratori e di questo sono enormemente felice. Rispetto ai temi di cui abbiamo discusso, mi auguro che questo paese possa diventare quanto prima un paese normale. Oggi questo paese non è né normale né dignitoso e soprattutto neanche rispettoso della Carta Costituzionale.
Va bene, e con queste ultime cose, grazie mille Marco, ci salutiamo.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Sperando di risentirci per notizie più belle, ecco.
Guarda, se voi mi chiamate ne ho tante, ne abbiamo tante notizie belle. Oggi dei lavoratori hanno incassato 50.000 euro che avevano perso. Mi sembra una bellissima notizia, che non si dà mai perché si dà per scontato che questo debba accadere. Ma vi assicuro che con le normative attuali non è affatto una cosa scontata.
Grazie, grazie di tutto,
grazie
Marco.
Buona serata.
Buona serata, ciao.
Ciao.
Ed eccoci qua. Pezzaccio, primo pezzaccio. La pace e la risposta di Inokines.
Vogliono tutti la guerra. La guerra è il loro habitat. Vogliono la violenza. Vogliono tantissimo. Serio, voglio un disco, il bis, vuoi il maestro delle barre su di te. Dopo che ti ho devastato, distrutto, cucinato da ogni lato, vuoi ancora una palata di mazzate sopra i beats. Le tue canzoncine, le tue hits, cioccolato, le sciolto, prenditi i confetti di metri che col piombo fate andare nel ragù. Col tuo sangue, rime da mafioso, mezze trap, fuori moda, ancora fare guerre immaginarie. Dalla villa, dalla disco, ancora coca, ancora tu, mollami, io cerco pace.
Amo, ancora che dissi sto sfigato? 4 mesi fa gli hai fatto 10 minuti di diss, basta. Parla di qualcosa di più serio, no?
Va bene, provo a parlare di qualcosa di leggermente più serio.
C'è chi la cerca e c'è chi ci capita. La guerra è di Satana, non è il mio habitat. La pace è il mio habitat. C'è chi la vuole, poi c'è chi la imposta. La guerra è la vostra, la pace è la sola risposta. Chiedilo a Motta Zazaiza, fotografo sopra la striscia. Chiedigli come ha perso le 22 anime care della sua famiglia. Dopo che l'esercito di Tel Aviv gli ha chiesto di chiudere il suo profilo, soltanto un reporter gli ha chiesto di smettere. Lui ha continuato da Instagram a raccontare quei giorni di Gaza. Per questo che lui ha perso tutto, gli hanno bombardato la casa. Chiedilo a Daya Abu Nasser, 25 anni e 2 lauree. Una grande fortuna, un visto per uscire dalla Palestina. Il 17 di ottobre, ma il 7 è iniziato il massacro. La valigia è rimasta sul letto insieme al suo sogno mai realizzato. Chiedilo a Yasser, non conosciamo il cognome. Uno skater dei nostri, un sedicenne, un futuro campione. Telefono spento, nessuna notizia, abitava giù al porto. Lui come tanti dispersi, sotto una bomba al secondo. Chiedilo a Randa Harara, le donne di Gaza a cui era caro. Col suo sportello antiviolenza che ora non ha più una casa. Niente più lezioni di arte, niente più laboratori, solo macerie, lacrime e fango per chi ora è lì fuori. Chiedi a Mohamed Alla Marin, uno chef che ha imparato da noi l'arte della cucina per aprire la sua pizzeria in Palestina. Ristorante Milano, così si chiamava quel posto, adesso distrutto e noi lo sentiamo anche nostro. Chiedi a Jumana Shaheen, un futuro d'attrice davanti, pluripremiata in un film, ora in aiuto di tanti. Sopra un carretto trainato da un asino aiuta le madri, le conforta nei pianti, le stringe in abbracci. Chiedi a Samia Bomar, è raro, una persona anziana, perché 20 anni la prospettiva di vita a Gaza. Come deve essere stato per lui avere in faccia i soldati, perché distribuiva il cibo ai sopravvissuti sfollati. C'è chi la cerca e c'è chi ci capita. La guerra è di Satana, non è il mio habitat. La pace è il mio habitat. C'è chi la vuole, poi c'è chi la imposta.
la guerra è la vostra, la pace è la sola risposta. Basta con questi dissing, ragazzi, basta con queste guerre inventate. C'è la gente che vive la guerra veramente, la guerra è il loro habitat, non è il nostro habitat. Noi siamo persone fortunate. Ringraziamo per ogni giorno che siamo qua. Blessing.
Bentornati su Nova Radio 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello. Siamo qua con Simone Di Giulio e Giacomo Flavi. Fate un bel saluto.
Ciao.
Ciao, buongiorno.
Ciao a tutti.
Ciao. Allora, siamo qui appunto, abbiamo cambiato un po' argomento, tornando a cose un pochino più felici. E insomma, quello che vi volevo chiedere in un primo momento era presentarvi un attimo, parlare anche di cosa fate, del lavoro che fate e di quello che fate nelle vostre due rispettive imprese. Appunto, non l'ho detto prima, ma i due ospiti di oggi sono lavorano Simone in Robin Food e Giacomo in Ecopony, ecco. E, è una puntata che si svilupperà e declinata su, cioè abbiamo, si parte da una base di una puntata vecchia dove abbiamo parlato di lotta dei riders a livello locale, a livello nazionale. Usando questo come punto di partenza, abbiamo avuto l'idea di coinvolgere due realtà del territorio come Robin Food ed Ecopony, appunto con il per parlare di, insomma, poi vedremo articolato durante la giornata, cioè durante la trasmissione, come ci sono anche realtà differenti rispetto alle multinazionali. Parto col dire che molto probabilmente spesso userò termini più legati al food, perché semplicemente avendo fatto il rider io mi viene più in mente questo, ma questo non vuole escludere in alcun modo Ecopony, che invece fa più logistica. Però insomma, giusto perché magari per gli ascoltatori o anche per voi, insomma, che vi porrò le domande, potrebbe essere un problema, insomma. Quindi se vi potete presentare un attimo e parlare di quello che fate, anche un pochino di... Lanciamo una moneta per chi parte?
Parto io, vai.
Carico.
Allora, sono Simone, presidente di Robin Food. Noi nasciamo nel novembre 2021 e ci occupiamo principalmente di food delivery. Veniamo tutti dal mondo rider, siamo tutti ex rider, chi più chi meno, diciamo con frequenza e con costanza. Lo conosciamo comunque bene e insomma nel novembre 2021 o comunque nell'arco di quell'anno, l'idea che ci viene in mente è di tentare di creare una cooperativa che possa migliorare le condizioni di lavoro dei rider, che come quasi tutto quello che gravita nella gig economy viene considerato come un lavoretto e quindi anche declassato e spesso e volentieri non pagato o pagato male.
Vai Giacomo.
Allora, io sono Giacomo, invece mi occupo, sono presidente adesso della cooperativa che sta dietro a Ecopony. Io faccio il corriere in bicicletta, lo faccio ormai dal 2016, dalla fine del 2016, e niente, tramite cargo bike trasporto su e giù per la città di ogni. Lo faccio in una realtà cooperativa e questo insomma è significativo, per me è molto importante.
Allora, ok, perfetto. E quello di cui vorrei andare a parlare brevemente è un ragionamento che ho fatto già al telefono o in presenza di persona con tutti e due, ovvero il fatto che nella società attuale, cioè partendo da un presupposto per cui nella società attuale è consolidato che probabilmente anche grazie alla spinta sia delle multinazionali sia del fenomeno del lockdown, che ci sia un consumatore, perché in questo caso si parla di consumatore, che sta comodamente sul divano o magari anche fa altre cose nelle breve pause dal lavoro della società moderna e ordina o riceve un pasto o appunto una consegna già pronta senza fare nulla, senza nemmeno avere la bega di scendere magari anche al ristorante sotto casa. Però quello che vediamo è che dal lato aziendale, almeno io quello che percepisco, è che ci sono alcuni ristoranti che, comprendendo questo fenomeno, stanno creando delle alternative al gioco delle multinazionali dal loro punto di vista. Quindi, senza fare esempi, senza citare nomi, però ci sono dei ristoranti che negli ultimi anni hanno implementato un sistema di consegne proprio, arrivando ad avere anche dei propri fattorini. E quanto di questo è vero, quanto di questo è falso, anche senza fare nomi e cognomi, appunto, come ho fatto io, cosa ne pensate? Se volete iniziare al contrario a sto giro, decidete voi, insomma.
Allora, premesso che l'esperto di food delivery è Simone, comunque, sì, sicuramente, anche perché d'altronde questi ristoranti, nell'esempio, pagano una certa percentuale non indifferente, insomma. Il servizio è quello che è, talvolta, e tutti, insomma, chiunque abbia ordinato ne ha esperienza, e quindi sicuramente qualcuno che prova a pensare diversamente c'è. Ancora direi troppo pochi, ma insomma.
Vai, Simone.
Allora sì, volevo focalizzare il punto che appunto il ristorante paga una parte della consegna, quindi a tutti gli effetti noi lo consideriamo come un cliente. E spesso e volentieri la piattaforma multinazionale tratta, diciamo, che impone delle tariffe e anche delle modalità di servizio che sono molto stringenti rispetto al ristorante. Questo porta sì a cercare una, per chi può e per chi riesce a metterla in piedi, a cercare delle alternative, sì.
Ok, perfetto. Perché appunto poi in realtà te, Simo, mi parlavi anche del fatto che ci sono dei ristoranti che in realtà non assumono direttamente, cioè perché diventa troppo costoso poi avere un lavoratore che fa solo il fattorino, ecco, perché se poi ho solo una, due... e consegna a serata non conviene. Quindi te, mi ricordo che al telefono mi avevi sottolineato questa cosa, ecco.
Sì. In effetti una delle difficoltà principali è proprio questa, è una questione di volumi, e quindi il ristorante spesso fa fatica ad assumere una persona e faccia solo quello, e alternativamente fa fatica a staccare una persona dal servizio, anche perché spesso e volentieri gli ordini arrivano nei momenti di punta, quindi il venerdì e il sabato sera, in cui probabilmente anche il ristorante al suo interno ha molti clienti, e fa appunto fatica a staccare una persona, che sia un cameriere o che sia della cucina, per andare a fare la consegna.
Sì, perché poi il problema che in realtà io ho percepito più come lavoratore è il fatto del, e poi alcuni ristoranti penso abbiano smesso anche per quello, per le troppe consegne, pochi lavoratori, poi inoltre ci sono anche le persone in sala, e diventa poi anche di difficile gestione. Però ecco, secondo voi, quindi, quali sono le esigenze che possono aver portato a questa scelta da parte delle aziende? Cioè, è semplicemente una scelta di mercato, oppure anche una scelta etica con appunto l'intento di voler mantenere la ricchezza a Firenze, no? La classica lotta che parte dagli anni 90 contro le multinazionali, cioè il localismo dal basso, ora magari dal basso in questo caso no, però insomma, se c'è una, se secondo voi è semplicemente una scelta di mercato, oppure c'è qualcos'altro di etico? Cioè, mi ricordo per esempio ci sono stati anche dei ristoranti che magari in quel caso probabilmente più da, diciamo, da estrema destra, avevano l'idea del sovranismo, del gioco delle multinazionali da spezzare, e quindi se secondo voi è semplicemente una scelta di mercato o c'è anche qualcos'altro di etico dietro? Mi ricordo per esempio che te, Simo, che mi dicevi che ci sono anche alcuni ristoranti che particolarmente vi hanno scelto perché dicono io preferisco avere una cosa che è una cooperativa di lavoratori, insomma, quindi insomma questo.
Allora, sicuramente ci sono delle realtà e delle imprese, dei ristoranti che fanno questo tipo di scelta, e direi che le cose poi alla fine un po' si fondono, nel senso che la scelta etica si accompagna anche in realtà a una questione lavorativa, nel senso che avere un'azienda locale e quindi una persona di riferimento con cui poter parlare, con cui poter magari anche pensare a una comunicazione insieme, a poter collaborare, ad andare magari incontro anche ad alcune esigenze. Sicuramente, parlando con una piattaforma multinazionale, il ristorante si scontra con un muro, evidentemente, mentre ecco, avere l'azienda locale significa anche questo, avere più vicinanza, una comunicazione più diretta.
Ok, te Giacomo hai qualcosa da aggiungere?
No, sono assolutamente d'accordo, e tra l'altro questo lo riscontro anche nei servizi più legati alla logistica, insomma, sostanzialmente è un valore aggiunto, è il nostro valore aggiunto, quello di appunto dare un servizio diverso rispetto al grande vettore con il furgone che agisce con altre logiche, mentre invece poi appunto il servizio noi lo strutturiamo in maniera un pochino più pensata intorno alle esigenze del cliente con cui stiamo effettivamente parlando, che poi generalmente è una piccola realtà, e quindi insomma ci si viene un attimino incontro, cosa che altrimenti non è possibile, insomma.
Quindi, insomma, qualcuno che non crede totalmente all'algoritmo c'è ancora, anche fra la parte, diciamo, aziendale, e preferisce i rapporti umani.
Specie se ne hanno un beneficio immediato, cioè se poi il servizio alla fine risulta più fluido, insomma, risulta di fatto migliore poi.
Ok, allora, il secondo tema, appunto, è, abbiamo detto che il tema principale è questo cambiamento della società e... quindi la risposta delle aziende, diciamo delle imprese. Invece la risposta dei lavoratori, quindi quello che, parlando dei vostri due esempi, ha portato nel 2010 la Ecoponi e nel 2021 Robin Food a fondarsi ed essere rispettivamente due cooperative di lavoro, tra l'altro tutte e due, vero?
Sì.
Ok. E quindi il fenomeno... cioè, questa vostra scelta è quella di dare una risposta a questi cambiamenti strutturali della società, ma dal lato dei lavoratori, dando la possibilità a questi di riappropriarsi del surplus. Io ci ho visto magari dietro questo. Poi ditemi se è giusto o no, se è calzante o meno, con un piccolo ragionamento. Cioè, insomma, qual è il motivo per cui avete aperto la cooperativa che... A parte la descrizione di Simone sul sito di Robin Food, dove c'è scritto fonda la COP per fiondarcisi con tutte le energie possibili, perché le rivoluzioni non sono pranzi di gala, ma anche convitamente possibili. Insomma, è molto, molto pregnante, l'altro, il gioco del pranzo. Va buono, dai. E insomma, qual è la, secondo voi, se ha senso questo ragionamento e quali sono i motivi della scelta di aprire una cooperativa o meno? O comunque di entrarci a lavorare, eccetera.
Allora, comincio io. Devo dire che sono stato più fortunato rispetto a Simone, perché io di fatto la cooperativa l'ho trovata fatta, avendo cominciato a lavorarci nel 2016, e come giustamente dicevi è stata fondata invece fra la fine del 2010 e l'inizio del 2011. Per me è sicuramente come dici, cioè per me è sicuramente la cooperazione, è sicuramente una scelta fondamentale. In un mercato a bassi margini come è quello della logistica, la cooperazione secondo me può un po' risolvere la questione. Sono un po' più scettico, forse non è la parola giusta, ma insomma aspetterei un attimino a farne un discorso di sistema. Perché in realtà la cooperazione è difficile, è difficile, e quindi nella mia esperienza di questi anni ho trovato certamente persone con questa voglia e con questa intenzione, e l'ultima è tra l'altro Simone, appunto, col quale di fatto stiamo collaborando attivamente da diversi mesi ormai. Però è faticoso e quindi a volte qualcuno poi in realtà se ne tira fuori, e se ne tira fuori perché insomma a un certo punto preferisce staccare. Per noi di fatto invece questa è un'attività d'impresa, insomma, quindi quello che facciamo è starci dietro dedicandoci insomma una certa non indifferente quantità di tempo. Ciò nonostante persevero.
Allora sì, sicuramente è corretto quello che dice Giacomo, nel senso che se da un lato il vantaggio è naturalmente quello di poter gestire e anche poter decidere sulle scelte aziendali, dall'altro quindi ci vuole anche però l'impegno di starci dietro e volerlo fare. Sostanzialmente è una questione di volontà e non tutti forse a volte ne hanno la voglia. Dal punto di vista aziendale è vero, è sicuramente più facile avere un capo che decide tutto e non chiede niente a nessuno. Però lo sforzo vale la candela, il gioco vale la candela, nel senso che la struttura operativa permette di far uscire anche idee ed esperienze di tutti i lavoratori che altrimenti sarebbero messi ai margini e probabilmente non ascoltate. Ecco.
La sfida poi tra l'altro è coinvolgere, è coinvolgere il lavoratore. Per me il punto è anche quello lì. Non lo stai facendo perché te lo sta dicendo qualcuno, lo stai facendo perché la cooperativa è tua.
Cioè renderle sociali effettivamente.
No, sì. Beh, lo è. La proprietà sì. dell'azienda è condivisa. E quindi questa è la sfida, diciamo. Sì, per me è molto molto importante, davvero.
Proprio questo è il punto cardine, in effetti. Il lavoratore è prima di tutto socio, prima che il lavoratore.
Ok. Allora, primo pezzaccio. Simone, mi avevi consigliato di mettere Pedala, Festival di Sanremo 2014.
Tra l'altro.
E di Frankie High Energy. Cosa ci puoi dire di questo pezzaccio, prima di metterlo?
Beh, sicuramente ci riguarda da vicino, insomma, diciamo affronta le difficoltà del ciclista, in questo caso del ciclista, e da noi si tramuta in rider. Ecco.
Pedala.
Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone, come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento,
pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta. Sei libero il pignone, lo sceglie la corona, che attraverso una catena condiziona il moto del sistema, monarchia meccanica, che ha giurato fede eterna alle leggi della fisica, statica, termodinamica, quasi democratica, se quando si ferma si va a ruota libera, o tirannica, con la fissa dello scatto, senza i freni che difendono dall'impatto, e mansione del pignone, fare la rivoluzione, portare il movimento in ogni direzione, in costante acrobazia irradia l'energia dal centro fino alla periferia, è solo una questione di rapporto tra ingranaggi e tutto gira liscio fino a che non ti scoraggi, che l'unico motore qui sei tu con il fiatone a spingere in salita per la vita il carrozzone.
Pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta. Sai bene che la storia è ciclica, come la pazienza è biblica, e la peggior salita è una discesa ripida, repentina, tutta tornanti, serpentina, peso in avanti, giù dalla china, come una valanga controllata, precipiti in picchiata, il paesaggio vola dentro una zoomata, guardi dove vai, vai dove vuoi, occhi aperti e sai come stai, fai come puoi, il traguardo arriva quando meno te lo aspetti. È un parcheggio di bici, appoggiate i cavalletti, bici abbandonate là, senza controparte, pronti a ripartire se qualcuno parte, pronte per andare lontano, cambiando i rapporti, andandoci piano. Pensa che una volta una bici fece piangere un uomo, diventarono amici, lei gli chiese perdono.
Pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta.
Bentornati su Nova Radio, 101.5 per Firenze, 87.8 per il Mugello. E pensa che una volta una bici fece piangere un uomo, diventarono amici, lei gli chiese perdono. Bello. Succede anche questo, cioè avete dato tipo un nome alla vostra bici, non lo so.
Io mi vergogno un po', ma sì, tutte le mie biciclette hanno un nome, effettivamente comprese quelle di lavoro.
E ma ti ha mai fatto piangere però?
No, soltanto okay. Gioia mi danno le biciclette.
Ok, dopo queste cavolate così un po' sparate, insomma, quello di cui volevo parlare è il fatto che, rimanendo sul tema della risposta da parte dei lavoratori, è che questo fenomeno non vi vede da soli in questa sfida, diciamo. Mi potreste dare altri esempi europei, italiani, magari anche fiorentini, o insomma...
Allora sì, certo, come si accennava anche con te Ruben, come se ne è parlato tanto anche con Giacomo, noi ci appoggiamo per quanto riguarda la piattaforma a CoopCycle, che è una cooperativa francese, sostanzialmente diciamo un'aggregazione di cooperative, ecco, nel senso che sparse soprattutto per l'Europa ma anche nel resto del mondo, quindi anche in Nord America c'è qualcuna, anche in Asia credo qualcuna, che si occupa appunto di sviluppare di tutta la parte tecnica di sviluppo della piattaforma per cooperative.
Quindi proprio rimanendo all'interno del ragionamento della cooperazione, no? Perché l'economia di solito è la risposta homo homini lupi, o come cavolo si dice, l'uomo non deve cooperare, dilemma del prigioniero, meglio se non coopero rispetto a cooperare. La risposta della cooperativa, quindi, oltre a essere una risposta che dice io lavoratore voglio riappropriarmi della produzione dei mezzi, eccetera, quindi tutta la parte socialisteggiante, c'è anche la questione di rimanere proprio effettivamente cooperazione, cioè quindi all'interno della realtà di mercato, perché questa è la realtà dove ci ritroviamo, comunque meglio cooperare che non cooperare, quindi.
Sicuramente, uno, perché comunque rimaniamo all'interno di alcuni principi che per noi appunto sono fondamentali, e poi perché il modello, in generale il modello permette alcune cose interessanti, per esempio noi spesso e volentieri ci confrontiamo con altre cooperative sparse per l'Europa, insomma principalmente ma anche per il mondo, e con cui evidentemente non saremmo probabilmente mai arrivati a contatto senza questa forma di cooperativa che che assomiglia anche più a un'associazione, ecco, perché appunto mette insieme diverse operative in diversi paesi, quindi anche diciamo diversi ambienti, ambienti lavorativi, dalla grande città al piccolo borgo.
E nella pausa Pezzone ragionavamo di Cop Cycle ed è venuto fuori: questa è una cosa che non fa il capitale, dicevi te Giacomo, perché?
Perché non lo fa il capitale, questo bisogna chiedere al capitale.
No, nel senso, in che senso volevi dire quello? No, perché non lo faccia.
Nel senso, no, questa cosa di Hop Cycle è bellissima, secondo me è proprio bellissima. Me l'hanno fatta scoprire loro, Simone, Nadim e gli altri ragazzi di Robin Food. Offrono un software che è paragonabile a alternative che ci sono ovviamente comunque sul mercato, riservato alle cooperative, a un prezzo inferiore. Quindi cioè, è una cosa splendida, proprio splendida. Viene anche voglia, e Simone lo sta facendo tra l'altro, di fornire aiuto allo sviluppo, di mettersi a disposizione l'un con quell'altro, di confrontare le varie esperienze. Io ho fatto questo, te come fai a risolvere questo problema? Io l'ho risolto così, te l'hai risolto cos'ha? E questo francamente ripeto, è incredibile.
Rientra anche nell'idea che il lavoratore non deve essere solo puramente un lavoratore che deve allenarsi nel pedalare in bicicletta, ma deve essere anche un gestore, deve scambiarsi competenze, imparare cose nuove.
No, d'altronde di nuovo tutto si tiene, perché appunto la cooperativa, tu sei socio, è tua, e hai tutto l'interesse affinché insomma questo scambio sia fruttuoso, aiutare altre realtà e allo stesso tempo essere aiutato, insomma.
Ok, cambiando tema, uno dei temi che viene sempre fuori quando si parla appunto di logistica, consegne, ma anche semplicemente di prendo la bicicletta o vado in motorino o vado col bus, col tram, è la mobilità. Quanto pensate che questo possa influire sul vostro lavoro? Cioè, spesso si parla di mobility justice, tipo mobilità giusta o comunque giustizia della mobilità. Per esempio, cioè io avendo lavorato come rider mi ricordo cosa voleva dire pedalare in centro nei mesi di forte turismo, quindi praticamente ormai tutto l'anno, cioè questo va a creare una barriera per il vostro lavoro dal punto di vista della mobilità, immagino, quanto pensiate che si possa fare per evitare questo problema, quanto è stato fatto e quanto la città è ancora, nonostante Firenze sia la città culla del Rinascimento, quindi umanesimo, quindi l'uomo che sta al mezzo, quanto ci sia ancora quella che potremmo chiamare dittatura della macchina, cioè il ripensare la città in base alla macchina e non più in base all'uomo. Quindi ho fatto varie domande, però insomma, quanto questo è, cioè se veramente questo è un problema e quanto si può fare e quanto si potrebbe fare o si sarebbe potuto fare o si potrà fare, insomma, futuro, passato, presente, tutto.
Un'altra espressione che a me piace è quella della democrazia dello spazio, cioè a livello sociale come decidiamo di impiegare lo spazio pubblico, a chi lo dedichiamo e perché lo facciamo. Venendo alla domanda, allora siamo a un livello, dal mio punto di vista, preistorico a Firenze in particolare, ma in Italia in generale direi. Molto è da fare. Accennavi al centro, un problema è certamente quello del turismo di massa, che ha colonizzato un'intera zona della città, rendendola respingente proprio per gli abitanti di Firenze. Cartina di tornasole di questo è lo spopolamento che quell'area della città sta vivendo da diversi anni ormai con una certa costanza. Un altro problema del centro ovviamente è quello della ZTL, che non è proprio tanto limitata dal nostro punto di vista, ci sono tanti permessi in deroga per l'ingresso. Se si guardano i cartelli c'è scritto che si può entrare con i furgoni per la consegna merci dalle 6 alle 9, se non vado errato la mattina, ma tutti li vediamo a tutte le ore del giorno e della notte, insomma. Quindi evidentemente lì c'è qualcosa che non funziona, o meglio, non funziona dal mio punto di vista, perché poi secondo me in realtà tutto è perfettamente funzionante, invece secondo altre logiche, ecco. Mi piace sottolineare che è una scelta in qualche modo precisa dell'amministrazione, quella di gestire in particolare il centro storico così. Dopodiché il discorso lo possiamo ampliare a tutta la città, Firenze in particolare, il nostro paese in generale, insomma, ha un rapporto abbastanza problematico con i temi legati alla mobilità dolce, alla mobilità sostenibile. D'altronde c'è un, insomma, siamo indietro, ecco, rispetto agli altri paesi. I dati sulle immatricolazioni delle auto semplicemente, insomma, sono i più alti dopo il Lussemburgo, se non vado errato, insomma. Evidentemente a qualcuno piace, insomma, ci piace. Il traffico ci deve piacere,
sì, soprattutto c'è qualcuno che ne approfitta.
Ah, sicuramente.
Ne crea profitto, ecco.
Ah, sicuramente. Da un punto di vista di logistica ci sono anche degli obiettivi europei che noi teoricamente saremmo dovuti rispettare, che è quello della riduzione delle emissioni al 2030, al 2050, specie per il trasporto merci in città. Ecco perché c'è Coponi, e siamo ben lungi dal risolvere il problema, ma ti direi quasi dall'affrontarlo, insomma.
Simone, se c'è qualcosa da aggiungere?
Sì, sicuramente sì, che tutto il discorso si riflette, per esempio, nelle piste ciclabili, che a mio avviso vengono costruite semplicemente per poter dire abbiamo fatto quei tot chilometri di pista ciclabile, che però non hanno una programmazione strutturata. Penso per esempio al Tour de France che partirà da Firenze. In quell'occasione non si sta pensando, per esempio, di raddoppiare le piste ciclabili. Sarebbe per esempio un modo di spendere quegli incassi derivanti da quell'evento per qualcosa di strutturale che rimane alla città. Non c'è il pensiero, ma perché secondo me non c'è, già di base non c'è una programmazione su appunto un'inversione di tendenza da questo lato.
Ok. Poi quello che volevo far arrivare come riflessione da questo ragionamento era anche il fatto, semplicemente, io per esempio, fortunatamente da fiorentino, mi ricordo che quando lavoravo in certe zone sapevo che strade fare per evitare il turismo, eccetera. Insomma, la domanda è quanto voi il centro storico poi in realtà lo utilizzate, nel senso quanti clienti avete in centro storico, se ci passate, o se anche voi ormai siete completamente in periferia, marginalizzati in periferia, eccetera. E quando passate dal centro storico, se fate strade, cioè, di un certo tipo, evitando, appunto, sapendo quali evitare, perché per esempio un livello di ingiustizia nella mobilità che riscontro nei tanti lavoratori migranti che arrivano a Firenze e si affidano completamente due volte all'algoritmo, uno per la consegna e due per utilizzare Google Maps, è che questo poi ti induce a fare strade di un certo tipo che poi appunto in realtà vanno anche a, nella mobilità, a sciupare ancora di più il veicolo. Quindi quello che mi chiedo è se voi anche per le merci che portate evitate certi tipi di strade, perché io per esempio le poche volte che incrocio alcuni di voi vi incrocio sempre in strade molto principali o comunque nei viali, nella pista ciclabile, Cioè, quindi effettivamente la domanda e il ragionamento sulla mobilità è se voi fate dei ragionamenti di questo tipo e quindi il turismo diventa una barriera o semplicemente la cercate di girarci un po' intorno, ecco, di attraversarla questa barriera, di saltarla.
Allora, noi facciamo diversi servizi in centro, effettivamente, in stagione e in certi orari e in certi giorni della settimana, perché poi dipende anche da questo. Ci sono i giorni in cui arrivano le crociere, che sbarcano a Livorno, vengono portati qui col pullman, fanno il giretto qualche ora e poi se ne tornano indietro. Ecco, ci sono alcuni momenti in cui effettivamente da alcune stradine è complesso passare. Ciascuno poi si ingegna un po' a modo suo per trovare, per girarci intorno a questa cosa. Io personalmente sono uno zuccone e quindi tendo ad andare dritto per dritto, e questo è un problema. Questo è certamente un problema. Si fa fatica, sicuramente si fa fatica. Ripeto, come accennavo prima, il centro è un posto ormai un po' respingente per chi a Firenze ci è nato e comunque ci vive. È un posto che se uno può effettivamente si trova a evitarlo. Parlando di lavoro non possiamo evitarlo, e quindi niente, come dire, ci vuole rompighiaccio, ecco, per passare in mezzo alle strade più trafficate. E l'immagine, guarda, credimi, è quanto più calzante di quanto non sembri. Che poi non si spostano mica.
No. Shackleton poteva farlo, ma noi non li possiamo mettere sotto. No, vabbè, a parte questa battuta. E quindi nulla. Ma poi la questione dei mezzi. Ho visto che voi Ecopony utilizzate tutte cargo bike, giusto?
Sì, sì, sì.
Voi Robin Food, anche voi avete delle cargo bike, tra l'altro una della GKN, fatta dai lavoratori della ex GKN, insomma, poi quello che è diventato la cooperativa che stanno costituendo, insomma. E come siete messi a livello, cioè nel senso, perché avete se la mobilità ha influenzato la vostra scelta dei veicoli e poi quali veicoli avete effettivamente?
Allora, la scelta dei veicoli è sicuramente determinata appunto dalle direzioni che vogliamo intraprendere. Quindi la nostra idea è che, bene o male, prima o poi anche in Italia appunto si debba affrontare l'ingorgo dei camion in centro, per esempio. Riteniamo che la cargo bike sia per la ciclologistica la risposta, come la bicicletta lo è per il food delivery, perché si tratta di mezzi leggeri che possono appunto muoversi con più facilità, come si diceva, nel turismo di massa e nelle vie strette di Firenze, sorpassando, potendo andare anche nelle zone pedonali. Quindi questo genera più velocità di servizio, è un servizio più efficiente. Ci sono delle frizioni evidentemente da qualche parte, e però sì, questa è la direzione, è quello in cui crediamo, insomma.
Quindi voi utilizzate principalmente, da quello che ho capito, cargo bike per la logistica, invece biciclette proprie,
sì.
Immagino per della cooperativa.
Sì, sono della cooperativa.
Ah, sono della cooperativa, ok. Sì. Per le consegne del cibo, insomma. Invece voi avete solo cargo bike,
sì,
elettriche.
Le abbiamo elettrificate recentemente.
Okay,
sono stato tanti anni col muscolare.
Che mi ricordo un'intervista di qualche anno fa, che c'era questo vogliamo fare le interviste. Poi vabbè, è successo il Covid, quindi immagino tutto sia andato a rilento.
Sì, no, a un certo punto le abbiamo elettrificate, e questo ci aiuta un pochettino con qualche consegna in Costa San Giorgio, per esempio. Sì, non è semplicissimo. Ma d'altronde, se non ci piaceva la bicicletta, si faceva un altro mestiere.
Ah, no, quello
un altro mestiere, no?
Tra l'altro, infatti, una cosa che non abbiamo detto prima è, cioè, uno dei motivi per cui è nata la cooperativa dei rider è stato anche perché ci sono persone che hanno detto: io nella vita voglio fare il rider. Ecco, perché ci sono anche altre persone, tipo me, tipo anche Talem, altri, insomma, altri compagni della lotta dei rider, che hanno deciso: guarda, l'idea è bellissima, però non vogliamo fare questo nella vita. Ma che sbagliato o giusto che sia, cioè non è questo per dire lavoro di serie A o lavoro di serie B, semplicemente dire l'idea è anche perché ci sono dei lavoratori che hanno detto: io nella mia prospettiva vedo questo come il mio futuro.
Sì, sicuramente, cioè, detto questo, poi sulle questioni personali ognuno fa le proprie
scelte. No, beh, chiaro.
Però sì, certamente abbiamo fondato Robin Food con l'idea di starci il più a lungo possibile, ecco. E sì, detto questo, sicuramente ora al momento rimaniamo sempre i soliti quattro che eravamo all'inizio. Sicuramente col crescere del lavoro, soprattutto per la parte di food delivery, che come accennavo prima, ha dei picchi molto alti in alcuni orari, che sono il venerdì sera e il sabato sera. Quindi probabilmente con la crescita avremo bisogno anche magari, ecco, di qualche studente che preferisce fare due sere, due o tre sere alla settimana, e non ha interesse, ecco, ad andare oltre. Detto questo, anche quelle due, nel nostro modo di vedere, anche quelle due o tre sere potrebbero essere remunerate il giusto, e anche il lavoro rispettato, pur essendo magari meno di un lavoratore a 40 ore. Questo non significa che debba essere marginalizzato o declassato.
No, certo, poi quando uno fa la cooperativa si prende anche il rischio di impresa a sé, cioè, che poi è molto meglio che averlo indirettamente, come in tanti casi del food delivery, per cui in realtà non lo sanno, ma c'è il rischio di impresa è loro. Ecco, allora, si parlava di salite, di fatica. Ecco, la canzone che Giacomo ci vuole parlare parla di macchine, Welcome to the Machine. Insomma, perché questa scelta?
Ma senti, allora, Pink Floyd sono i Pink Floyd, e quindi se io devo scegliere una canzone, scelgo sempre Pink Floyd. Questa è una canzone che mi piace particolarmente, tra le altre cose una di quelle dove il senso di alienazione di chi l'ha scritta comincia a emergere, insomma, in maniera significativa, e di alienazione prima si parlava, d'altronde.
Allora, ecco qua, Welcome to the Machine, Pink Floyd.
We'll be right back.
Bentornati su Nova Radio 87.8 per il Mugello, 101.5 per Firenze. Siamo ancora qua con Giacomo Flavi e Simone Di Giulio a parlare appunto di delivery e in particolare delle due imprese cooperative Ecoponi e Robin Food. E adesso volevamo parlare di tutta della questione ambientale, ok? Perché in entrambe le cooperative, come appunto poi si è toccato nelle precedenti domande, la questione ambientale è molto centrale, tanto che Ecoponi nel suo sito scrive: perché abbiamo fondato Ecoponi? Perché Ecoponi è il primo corriere in bicicletta di Firenze, eccetera, eccetera, consegna a chilometro zero, a emissioni zero, ridurre il traffico, ridurre l'inquinamento in città, l'efficienza per voi, l'ambiente per tutti. Appunto, mettendo in chiaro e centrale la questione ambientale. Quindi, anche sapendo appunto dai dati diversi che più o meno chi in maniera differente di una percentuale o un'altra, però tutti concordano sul fatto che il trasporto su gomma, soprattutto quello industriale, sia uno dei maggiori fattori di inquinamento con la produzione di ossidi d'azoto, idrocarburi, polveri fini, eccetera. Quindi quanto questa scelta etica vi dà, anche in termini di clienti, penso, e quanto invece vi toglie?
Allora, no, dai, togliere non direi, se non nella scelta del mezzo, che ovviamente ha un carico più limitato rispetto a un furgone, insomma, e su questo non ci piove. Quindi la logistica va pensata in una maniera un pochettino diversa, ovviamente, rispetto a come non la si pensi se si ha da guidare un camion. Sicuramente ci citavi il nostro sito, sicuramente la logistica in bicicletta non ha o ha molto poche esternalità negative, e lo stesso non si può dire invece per il trasporto su gomma, che di esternalità negative ne ha tante. Quindi poi noi purtroppo, quando si parla di automobili, si fa fatica a realizzare questo concetto, però è così. Ha un impatto non indifferente sullo spazio pubblico e naturalmente in termini di emissioni, ma anche semplicemente di spazio, tra l'altro, perché poi qualcuno pensa anche di risolvere il problema del traffico con l'auto elettrica, non capendo che in realtà le due cose non si tengono. Quindi lato nostro la scelta è assolutamente pregnante. Ci va naturalmente bene, anche se per qualcuno può essere greenwashing, insomma, perché poi l'importante è il risultato.
Buonasera a entrambi. Mentre ti ascoltavo, Giacomo, pensavo al fatto che c'è, all'elemento ideologico che c'è dietro una scelta di questo genere, e mi sono chiesto: esiste un orgoglio, un tempo l'avremmo definito un orgoglio di classe, esiste questo fra i rider, perlomeno fra i rider italiani più che stranieri? E non ne faccio chiaramente un elemento di differenza, più che altro perché il rider italiano magari può venire da tutto quello che è il retaggio culturale del senso dell'appartenenza di classe che si è costruito in questo paese, nella storia di questo paese.
Ma allora, il corriere in bicicletta è un mestiere che nasce negli Stati Uniti un po' di tempo fa ormai, e è una vera e propria subcultura. Quindi sì, secondo me c'è questo senso di appartenenza. È una cosa che qui a Firenze vediamo molto poco, lo vediamo in altre città italiane un pochettino di più, perché c'è una comunità un pochino più strutturata intorno alla bicicletta e all'utilizzo urbano, insomma a livello urbano, della bicicletta come mezzo di spostamento principale. Però assolutamente sì. A livello personale, insomma, senza questa motivazione farei fatica. questo non c'è alcun dubbio, farei molta fatica. Mi piace pensare che faccio una cosa che fanno in tanti in una maniera diversa, e mi piace anche pensare, e ne ho anche qualche piccolo riscontro, che dando l'esempio poi qualcosa a livello sociale possa cambiare. E per esempio, se voi ci fate caso, da qualche anno a questa parte la biancheria per gli appartamenti in centro si trasporta con la bicicletta. Vedrete diversi ragazzi con la cargo bike che trasportano la biancheria. E quest'idea non è che gli è venuta alle aziende, per la verità. Mi prendo questo piccolo merito. Abbiamo cominciato a farlo nel 2019 in cargo bike, perché poi ovviamente la signora delle pulizie si portava dietro le lenzuola per conto suo con la sua bicicletta, questa l'abbiamo sempre vista. Però ecco, abbiamo cominciato a farlo noi, l'abbiamo fatto per qualche anno, poi purtroppo le condizioni di mercato a seguito del Covid sono cambiate, ci è stato chiesto di abbassare il prezzo sotto una cifra a cui noi non volevamo scendere, perché il lavoro era piuttosto faticoso. Quindi abbiamo sostanzialmente smesso di farlo. D'altronde le aziende si sono organizzate, si sono comprate le cargo bike, qualcuno le prende a noleggio, qualcuno le ha comprate, eccetera eccetera, ci mettono sopra del personale loro. Poi sarebbe anche interessante vedere come questo personale è inquadrato, ma vabbè. E adesso lo fanno in bicicletta, e questo secondo me prima non succedeva, insomma. Quindi, per dire, no, è un piccolo esempio, ma qualche furgoncino già solo per questo in centro non gira più,
il che non è secondario in una città in cui arrivano 16 milioni di turisti l'anno, ecco.
Assolutamente.
E appunto, Simone, sulla, appunto, su questa questione della scelta etica, quanto vi dà e quanto vi toglie invece a voi di Robin Food o di Robin Coop in generale?
Allora, a noi ci dà una grossa spinta, prima di tutto per noi stessi, nel senso che per questo lo facciamo.
Poi scusami, anche la stessa domanda sull'orgoglio, cioè sono le stesse, sì, due domande ritraslate su di te, scusami.
Sì, ecco, quindi per dal punto di vista interno è sicuramente fondamentale. Noi facciamo quel che facciamo perché crediamo in determinati valori e in determinate cose. Avere la risposta dei clienti è fondamentale, perché ci dà un riscontro oggettivo che quel che pensiamo non è del tutto campato in aria, e quindi è importantissimo. E c'è questo riscontro, devo dire che c'è. Sicuramente c'è una difficoltà di comunicazione, nel senso che non siamo non è una società abituata appunto ad avere una certa questo tipo di mobilità, e quindi è un po' faticoso, però le risposte ci sono, oggettivamente ci sono e sono positive. Per quanto riguarda l'orgoglio rider, io vorrei parlare in realtà più del in generale, anche di quello che ho visto attraverso le proteste. In realtà ho visto molta compattezza anche e soprattutto da non italiani, dagli stranieri. Questo io ritengo,
è vero, confermo,
io ritengo che sia in parte dovuto anche a un riscatto sociale di altro tipo, e quindi sfruttando la scia mediatica si riesce a sentirsi anche parte di qualcosa, e questo sicuramente c'è. Non so se sia la maggioranza oppure no, ma sicuramente è presente e fa la differenza, ma l'abbiamo visto anche comunque attraverso le lotte, in senso la partecipazione a tratti è stata molto alta.
E appunto, collegandosi anche con quello che dicevi prima su Coop Cycle, anche a livello internazionale, quindi senti questa questa cosa, cioè quanto Cop Cycle può far parte di questo orgoglio rider, ecco, orgoglio ciclofattorini.
Allora, sicuramente l'idea di base è importante, nel senso che in un mondo sempre più globale, avere questo tipo di cooperativa che riunisce diverse realtà da diversi paesi è di fondamentale importanza. Se vogliamo, è la cooperativa europea, ecco.
No, tra l'altro, tornando alle proteste, io penso che uno dei momenti di più alta influenza di me come persona civile sia stato quando facevo il rider e a un certo punto mi sono trovato in mezzo a una protesta dei ragazzi dei ragazzi della che fanno tutti i primi giovedì del mese, fanno la critical mass. E lì penso, cioè, io stavo tranquillamente pedalando, sono stato sopraggiunto da tutti quelli della critical mass e sono diventato il centro del corteo letteralmente, perché oh, un rider che è in mezzo a noi, forza, insomma. Però vabbè, a parte questa cavolata, quello a cui volevo arrivare dell'ultimo argomento è la questione della concorrenza sleale nella logistica, che in realtà si è già trattata in maniera più che chiara, cioè che poi e allo stesso tempo si collega con la questione di Via Mariti, cioè perché la logica del subappalto esiste anche in logistica, cioè Luigi lavora per l'azienda LED, sono nomi a caso, non esistono, subappaltatrice dell'azienda Race, appaltatrice di uno dei colossi della logistica, guadagna molto meno, il servizio viene pagato molto meno, ha meno diritti e meno tutele, eccetera, il cliente paga meno. Quindi quanto questo fenomeno esiste e nel caso è sentito da voi, insomma, dalle cooperative, e quanto si può fare per evitarlo, ecco.
Esiste assolutamente, è un problema grave, e è un problema grave soprattutto perché è molto complesso, anzi direi sostanzialmente impossibile affrontarlo lato nostro, sostanzialmente, perché poi è proprio un problema di percezione anche del prezzo stesso che poi andiamo a fare al cliente. Il cliente ovviamente non sa che cosa ci sta dietro, non sa quanto costa il contratto collettivo nazionale, non percepisce la differenza fra lavorare con il contratto collettivo nazionale e invece lavorare a partita IVA, o con la ritenuta d'acconto, o con questi sistemi qua. E quindi evidentemente, se si vuole rimanere sul contratto collettivo, si avrà una struttura dei costi molto molto diversa rispetto a chi invece adotta soluzioni diverse. Se poi a questo aggiungi, appunto, ti parlo da corriere in bicicletta, un carico delle merci inferiore rispetto a un furgone, se a questo aggiungi il fatto che la zona del centro storico è assolutamente deregolamentata e ci possono entrare tutti, per avere un vantaggio competitivo, insomma, bisogna pedalare abbastanza. È una scelta che purtroppo socialmente facciamo, e secondo me di questa dobbiamo prenderci collettivamente la responsabilità. E ci piace ricevere la roba dal grande sito internet in due minuti e facciamo finta di credere che quella consegna non costi nulla. In realtà quella consegna costa, e come, loro riescono a assorbire quel costo perché sostanzialmente stanno cannibalizzando il mercato. E appunto ho appena accennato delle conseguenze che ha sugli operatori della logistica, ma pensiamo anche, per esempio, alle conseguenze che ha sul tessuto dei negozi in città, e anche questo è una forma di concorrenza sleale, per quel che ne penso io, insomma.
Quindi il problema per affrontarlo, insomma, andrebbe fatto a livello, io ti direi, insomma, legislativo, ecco, perché altrimenti è molto molto complicato poterlo affrontare. Lato piccola azienda, è evidente che alle volte posso capire che qualcuno si senta costretto a accettare degli appalti a un prezzo su cui effettivamente forse non ci sta dentro, perché sei un po' incastrato, insomma.
Te Simo?
Allora sì, come diceva Giacomo, è sicuramente un problema che va al di là della logistica, nel senso che lo vediamo in tutti i settori. Per quanto riguarda il food delivery, è abbastanza evidente, ma io credo che questo sia dovuto al fatto che c'è stata una comunicazione, c'è stato un grosso interesse della popolazione proprio riguardo ai rider. Questo perché secondo me, stando per strada, c'è più percezione, è più visibile, ecco. I rider per strada li vediamo tutti, mentre magari, ecco,
poi tutti belli colorati, insomma,
si vedono, ecco, sì. Mentre magari, per esempio, l'operaio del subappalto dell'Esselunga non sai nemmeno chi è, cioè lo scopri, diciamo, dopo, purtroppo. Quindi sì, però cioè è un problema strutturale, è un problema della società, che poi si riverbera anche in questi settori.
Per esempio, che nel caso dei rider non si riesca a far passare quei rapporti come di lavoro subordinato, anche lì basterebbe scrivere due righe, insomma,
sì.
E il problema sarebbe risolto.
Ascoltandovi pensavo alla portata rivoluzionaria di ciò che fate. Ci mettete di fronte al crinale sottilissimo fra l'etica e la politica da una parte e l'individualismo dall'altra. Ridare e restituire diritti ai più visibili, il che vuol dire anche restituire diritti agli ultimi, fra gli ultimi di certo, vuol dire provare a restituire diritti a tutti. Ma fare un'operazione di questo genere vuol dire operare una rivoluzione politica, perché la politica è scelta e quindi culturale, e quindi intervenire su una forma mentis, passare, e questo lo abbiamo spesso detto da questi microfoni, passare da una visione individualista ad una visione collettiva in cui c'è dentro tutto, c'è dentro tutto quello di cui avete parlato stasera. C'è una visione globale legata al clima, legata ai diritti, legata all'essere comunità e ad essere un pezzettino di quella comunità, partendo da cosa? Dalla bici, che è uno dei mezzi più semplici, più vecchi che l'uomo abbia potuto costruire.
Democratica per definizione,
sì, e credo, mi auguro che abbiate la netta percezione del fatto che siate dentro questa rivoluzione, che si può vincere o si può perdere, o veniamo fagocitati come dicevi o riuscite a vincere. Non è una roba, può sembrare una roba banale, ma non credo. Credo che mettiate, proprio perché vi vediamo ogni giorno, ci mettete di fronte a uno specchio ogni giorno e ci mettete di fronte alle nostre contraddizioni, rispetto alle quali bisogna fare una scelta, che prima o poi investirà anche noi, perché il vostro riscatto nel senso più ampio, nel senso le vostre rivendicazioni, ecco, riscatto è riduttivo. Le vostre rivendicazioni ci mettono di fronte a noi stessi e al fatto che le vostre rivendicazioni, la mia qualità della vita passa attraverso le vostre rivendicazioni. O sbaglio? Ecco, forse sono stato troppo teorico.
No, mi piace. Grazie.
Non lo so, non so, magari ho detto delle stupidaggini, ecco, volevo capire se è eccessiva la mia visione o se ha un piglio di concretezza.
No, secondo me ce l'ha un piglio di concretezza, è come se ce l'ha un piglio di concretezza. Quello, sai, è che poi io sono anche un po' stufo dell'ipocrisia che c'è dietro spesso questi temi. Si fa finta di non vedere appunto questo tema della scelta e cambiare modello ha certamente un costo, un impatto sulle nostre vite, sul modo in cui noi, sulle nostre abitudini, dobbiamo certamente cambiarle. D'altronde le persone, finché questa contraddizione non la vedono, non si rendono conto, e talvolta anche avendo la vista fanno un po' fatica a accettare la cosa. Ma tu pensa che ci sono dei clienti che io ho magari da alcuni anni e che tuttora mi dicono: ma guarda, c'ho questo pacco di queste dimensioni, ma ci riesci a portarlo in bicicletta? Ma Dio mio, certo riesco, ma poi un po' si lavora, cioè non è mica la prima volta. Cioè, non di meno, tutte le volte me lo chiedono perché non si capacitano del fatto che io riesca a portare in bicicletta, io, Simone e tutti gli altri, appunto 100 kg di merci. È proprio una roba, mi guardano come se fossi un alieno, no? C'è da dire che l'essere posti di fronte alle proprie contraddizioni fa anche un po' arrabbiare le persone, eh? E io questa rabbia per strada la percepisco, la prendo, a volte anche la rendo, perché sono abbastanza agitato talvolta, e questo mi dispiace molto, ma d'altronde è così. Quindi insomma il processo è conflittuale, certamente. Io spero che ci si metta la testa, insomma, perché sennò penso, insomma, che non se ne esca, insomma.
Certo, poi è molto interessante tutta la questione di quello che di cui si parlava anche prima, no? Cioè il fatto che comunque allo stesso tempo siate anche portatori di interesse per questioni anche di un certo livello. Cioè si parlava di tutta la questione della democrazia dello spazio, del fatto che le città, nonostante Firenze sia culla del Rinascimento, quindi umanesimo, quindi città a misura d'uomo, in realtà c'è la dittatura della macchina, detto male, ecco. Quindi anche questo è un aspetto che fa sicuramente e farà sicuramente pensare, e non solo quello, diciamo, prettamente economico e di scelta economica o scelta di servizio. Cioè, secondo me questa intervista, questa puntata è stata importante e interessante anche per questo, perché all'interno della questione della bicicletta, che come si diceva prima è il mezzo più democratico, ci rientrano anche tutta una serie di argomenti di democrazia detti fino a poco tempo fa, ecco. E tornando alla questione della concorrenza sleale, si è parlato tanto di ambiente, si è parlato tanto di, appunto, bicicletta, democrazia dello spazio, eccetera. Quante aziende che vi fanno concorrenza utilizzano il fenomeno del greenwashing per superarvi, tra virgolette, creando nuovamente concorrenza sleale? Cioè affermano cose che sono false per fare pulizia, insomma greenwashing, dicendo anche noi siamo facciamo le consegne ad emissioni zero, e non è vero. Cioè, se questo esiste, perché poi mi potete anche tranquillamente dire: guarda Ruben, non esiste, punto.
No, i furgoni elettrici li vedi a giro e c'è scritto basse emissioni. Ora, io da questo punto di vista sono abbastanza sereno, perché tanto il problema del traffico in questo modo non si risolve. Quindi il problema che abbiamo in centro, appunto, al di là delle missioni, rimane proprio una questione di spazio fisico, e quindi ha voglia te a mettere tutti i furgoni elettrici, ha voglia a consentire alle macchine elettriche di entrare in centro, e tanto poi il problema non lo stiamo risolvendo, e quindi io sono sereno da quel punto di vista lì. Si percepisce comunque, secondo me, la differenza. Io non sono preoccupato di questo, non sono preoccupato che qualcuno mi superi, come dire, a sinistra.
Ok, allora, Simo, ti avevi consigliato un altro pezzo, Maggie's Farm di Bob Dylan. Sì. C'hai qualcosa da dirci a riguardo, una presentazione accattivante del pezzo?
Beh, no, direi che abbastanza la conosciamo tutti, e, insomma, parla un po' di quello che abbiamo parlato finora.
E perché l'hai scelta?
Perché tratta comunque del lavoro, di come appunto si affronta questa responsabilità di essere lavoratori.
Ok, Maggie's Farm.
Farm no more.
Bentornati alle Vite degli Altri, 87.8 per il Mugello, 101.5 per Firenze, Nova Radio. Allora, traiamo un attimo le conclusioni. Siamo sempre qua con Simone di Robin Food e Giacomo di Acoponi. Allora, alla luce di ciò che abbiamo, di cui abbiamo discusso, no? Quindi tutti i vari, democrazia dello spazio, orgoglio rider, eccetera, 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 ambiente, concorrenza sleale e and so on, e rispetto appunto alle contraddizioni emerse tra la scelta ideale e la scelta globale, cosa vi augurate rispetto all'umanità e alle sue scelte da domani in poi? So, domanda molto grossa, molto complicata, e insomma, cioè, da domani, dopo questa puntata, torniamo al mondo reale. Cosa succederà? Cosa vi augurate succeda da domani?
Guarda, te la metto semplice così. Mi piacerebbe che domani mattina le persone pianificassero il loro spostamento giornaliero con un minimo di raziocinio. Inseriscano la destinazione su Google Maps, guardano quanto tempo ci mettono in macchina, guardano quanto tempo ci mettono in bicicletta, calcolino naturalmente anche il tempo di parcheggio, che non è irrilevante, provino a dare a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno fatto ieri, ieri l'altro e ieri l'altro ancora, e magari qualcosa cambia.
Te, Simo?
Allora, io domani vorrei vedere ogni lavoratore che si rende conto di quanta importanza ha quello che fa. Da questo secondo me può venire tutto il resto. Ecco.
E va bene, con questi buoni auspici ci risentiamo, ci aggiorniamo fra due lunedì. E ringraziamo nuovamente Giacomo Flavi e Simone Di Giulio, rispettivamente di Acoponi, lavoratori di Acoponi e di Robin Food.
Grazie mille.
E ci vediamo fra due lunedì.
Grazie.
Buona serata.
Indulgi all'odio, alla divisione, mentre la tua testa non ce la fa più. Vorresti ucciderli, bruciarli dentro un fuoco e fare festa per tirarti su.